Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto Vladimir, ma voglio salutare e ringraziare il mio collega e amico Giorgio Dini. Perché vi dico questo? Questa intervista è stata pianificata e preparata tutta da lui. E spiego anche il perché. Anche perché è farmacista da più di 40 anni. E ha voluto preparare le domande al suo presidente provinciale e vicepresidente regionale di Federfarma, che è l'associazione farmacisti titolari di farmacia, che è il dottor Luigi Zocchi.
Buongiorno.
Salve, dottor Zocchi, buongiorno, buongiorno. E è stato scelto questo tema. Il tema di oggi è la farmacia al servizio del cittadino. Mi permetto di dire una cosa, dottor Zocchi, velocemente, credo che magari darà anche fastidio, però ho letto proprio il suo editoriale, che è stato del giornale vostro, il vostro giornale che è, mi pare, Farmacia e Fiducia.
Non c'è fiducia.
Il titolo era questo e mi ha ucciso un titolo del genere. Ho visto la battaglia proprio da vicino. Le prime fasi, stavolta il coronavirus mi è passato proprio vicino. Mi ha attaccato senza troppa violenza, ma con fastidi e preoccupazioni pesanti. Io le chiedo, cosa direbbe, che consigli darebbe a chi riceve la notizia della positività al Covid e a chi sta male?
Ma diciamo la verità che l'esordio del virus non è mai particolarmente violento. Io in particolare non è che avessi dei grandissimi sintomi, non avevo febbre, avevo pochissima febbre, poche linee, non avevo tosse, non avevo niente di particolare. Avevo solo la saturazione dell'ossigeno un po' bassa. Però data la mia età, che inspiegabilmente dicono che io sia anziano, e probabilmente è vero, comunque, data questa situazione e data che le quattro linee di febbre e queste cose così, hanno deciso la mia dottoressa, il mio medico di base, la mia famiglia, la mia moglie, le mie figlie, così che era meglio che io venissi ricoverato. In realtà io ero in condizioni più che buone, quindi niente di particolare, infatti mi hanno messo solo con l'ossigeno, con la mascherina Venturi, quindi niente di né casco, né cose complicate. E dopo 5-6 giorni io sarei stato anche in grado di tornare a casa, perché l'ossigeno era già stato recuperato nel sangue, ok, tutto a posto. In realtà poi mi hanno tenuto 3 giorni in più, perché nel frattempo le cure che ti fanno in questi reparti sono molto molto pesanti e il mio fegato si era un pochino risentito, per cui alcuni valori erano saliti a delle cifre enormi, per cui ho dovuto aspettare che si smaltissero un po' e di fare un'ulteriore ecografia al fegato per capire che non ci fossero dei danni permanenti, dopodiché sono tornato a casa. Quando ti dicono che sei positivo, effettivamente è un brutto momento, perché ti trovi in una situazione in cui tu hai visto il peggio alla televisione, e anche quando sei ricoverato in questo reparto modello che è l'ospedale di Circolo di Varese, che devo dire non mi aspettavo nemmeno questa efficienza, questo funzionamento perfetto, tutti super stra super gentilissimi, dal medico all'ultimo delle infermiere, veramente fanno miracoli per farti sentire a tuo agio. Però è chiaro che tu sei in una situazione scollegata da tutto il tuo mondo, tranne che per il telefonino, per qualche videochiamata, per qualche telefonato, qualche messaggino. Il medico passa quando può, una volta al giorno, 5 minuti, ti racconta più o meno come sei messo e poi risparisce per altre 24 ore. Tu sei lì, diciamo, inerme e inerte a vederti la tua TV di Stato, e devo dire che il telegiornale, soprattutto quello del primo canale, è abbastanza pessimista. Quindi tu sei lì sdraiato in questo letto e senti di quella che è morta, di quella che ha dovuto ritirare le ceneri di sua mamma in un sacchetto rosso, di quello che ha dovuto ritirare gli effetti del papà. E quando tu sei su quel letto dici: cac, volini di Bruxelles, non è che mi capiterà anche a me di uscire in un sacchetto rosso. Quindi l'atmosfera, da un punto di vista tecnico ospedaliero, veramente non c'è da fare nessuna critica. Da un punto di vista umano, è abbastanza pesante, ecco, non è da una cosa da che non ti lasci un segno, ecco, perché comunque sei lì, hai tempo tempissimo per ragionare e anche rivedere forse qualche tuo atteggiamento nei confronti di, delle cose della vita che credevi importanti, che magari quel giorno lì ti sembrano molto meno importanti, e quindi la situazione più che sanitaria, più che fisica, importante, è proprio una questione di testa, di psicologia, di atteggiamento, perché anche quelli che erano di fianco a me, il primo, poi anche il mio secondo compagno di camera, erano entrambi un po' più gravi di me, erano situazioni un po' peggiori, però anche loro la prendevano abbastanza, diciamo, con filosofia. Dal punto di vista fisico non c'era una grandissima preoccupazione, dal punto di vista invece psicologico, ripeto, la situazione non è proprio bellissima.
Sono parole che hanno piaciuto anche a me, diciamo, proprio perché diciamo, riconosci una situazione particolarmente drammatica dove ci sono persone che sono disponibili, che fanno di tutto per inserirti in una vita normale, e quindi riconosci la validità, la funzione dell'ospedale di Varese. Ecco, sono parole molto belle, ecco, che abbiamo letto molto volentieri.
Tra l'altro, io vi devo dire la verità, io frequento parecchi amici medici così, e parlando un po' nei vari aperitivi in giro, ci sentono spesso anche critiche al nostro ospedale, e io però già prima di salire sull'ambulanza ho detto: ragazzi, non fatemi scherzi, portatemi a Varese, perché con tutte le chiacchiere che si possono sentire, comunque è una struttura di grande livello con dei professionisti di grande livello. Poi purtroppo chi lavora può anche sbagliare, ci possono essere anche delle situazioni in cui uno può fare anche dei commenti negativi, però vi devo dire la verità che per quello che ho visto io, aspetti negativi dal punto di vista dell'organizzazione non ne ho trovati. Forse dal punto di vista mio di persona mi avranno fatto delle dosi anche di medicinali ai massimi livelli per proteggersi da eventuali complicazioni, che magari potevano essere fatte anche meno, però non è quello che ti mette in discussione una struttura, capisci? Tante volte si sentono chiacchiere da bar che non hanno nessuna validità. Quindi per me è stata tecnicamente un'operazione ben gestita. Okay. Reparto lì molto ben gestito.
Va bene. Ok, dottor Zocchi, entriamo un po' nel mondo della farmacia. Da oltre un anno in farmacia viene usata la ricetta elettronica dematerializzata, che è stata pensata nel periodo particolare di emergenza sanitaria per evitare assembramenti nell'ambulatorio medico e quindi per ridurre il rischio dal coronavirus. Ora le chiedo: di cosa si tratta? Come funziona? E soprattutto, voi farmacisti, titolari o collaboratori, siete soddisfatti di questo o necessita di qualche modifica?
Guarda, dovremmo fare due discorsi diversi. Innanzitutto quello che è successo un anno fa, già in questi giorni, cioè dal 1° di gennaio 2021, è ulteriormente cambiata la situazione. Attualmente la ricetta dematerializzata non esiste più. Quello che era la ricetta dematerializzata, che in gergo tecnico viene chiamato promemoria, oggi come oggi può benissimo nemmeno essere stampato. Basta che il medico invii tramite mail, tramite WhatsApp, tramite messaggio, quello che vuole, i due numeri caratteristici di quella singola ricetta, il farmacista può stamparla, ma attualmente non serve, o semplicemente evaderla, quindi consegnare i prodotti, staccare le fustelle e applicarle su dei fogli normali di carta formato A4, che poi verranno ritirati da non si sa ancora bene chi a fine mese. Quindi da un punto di vista tecnico-organizzativo quasi tutti i problemi li abbiamo risolti. Ci sono ancora due o tre problemi molto complicati. Uno poi è gravissimo anche per la popolazione, che bisogna che comunque la Regione Lombardia, piuttosto che lo Stato, piuttosto che la SOGEI, debbono pensare a qualcosa. Perché ieri, per esempio, ieri mattina, quindi non tanto tempo fa, più o meno dalle 8 di mattina alle 3:30-4 del pomeriggio, il sistema non ha funzionato in tutta Italia, non ha funzionato. Quindi dalle 8 di ieri mattina alle 3 del pomeriggio, forse anche fino alle 4, nessun paziente poteva ottenere nessuna medicina in nessuna farmacia, perché nessuna farmacia era in grado dai numeri della ricetta di stamparla o perlomeno di visualizzarla. Quindi se non si prende un provvedimento per cui questa struttura abbia un doppio, un triplo impianto per scongiurare le cadute, o altrimenti ci troveremo spesso in difficoltà perché o mancherà la corrente, o mancherà internet, o mancherà il browser, mancherà qualche cosa, ci potremo trovare in giornate come ieri, dove praticamente tutte le farmacie d'Italia per più di mezza giornata non hanno potuto spedire le ricette. Quindi siamo soddisfatti da un punto di vista tecnico, che quando tutto funziona, funziona, e siamo contenti anche perché fare errori con queste ricette è praticamente impossibile, quindi anche il farmacista che prima con le ricette rosse poteva sbagliare magari un dosaggio, una confezione, adesso non lo può più fare. E però bisogna anche calcolare questa situazione, che prima con le ricette manuali non si fermava mai niente, perché al limite se non andava il computer quei 5 minuti li mettevi da parte un attimo, poi le passavi tra un quarto d'ora, ma intanto la medicina tu sapevi quella che era, la potevi dare. Quindi è una grandissima rivoluzione, un grandissimo diciamo sistema per risparmiare carta, per non stampare, per non fare, però alla fine ci sono anche grossi, ancora grossi problemi, bisogna che vengano risolti molto bene, sennò la gente poi alla fine avrà dei danni.
Dottor Zocchi, ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone che lei ha scelto, e poi riprendiamo questo discorso perché credo sia molto importante.
Va bene.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
Stiamo intervistando il dottor Luigi Zocchi, vi ricordo, presidente provinciale e vicepresidente regionale di Federfarma, che è l'associazione dei farmacisti titolari di farmacia. Vai, vai Giorgio.
Zocchi, in questa ricetta qua non tutti i farmaci però possono essere prescritti.
Guarda, da pochi giorni hanno praticamente ammesso alla prescrivibilità con la ricetta dematerializzata praticamente tutto, mentre fino alla fine del dicembre 2020 gli stupefacenti, certi tipi di prodotti non si potevano prescrivere, adesso praticamente si può prescrivere tutto, ossigeno, tutte le cose che prima non erano prescrivibili nella ricetta dematerializzata, e tra poco ci sarà la dematerializzazione di tutto, anche dei buoni per acquistare i prodotti, i presidi protesici per gli stomizzati, per il diabete, per la celiachia, per i nefropatici. Dovrebbe entro poco tempo venire dematerializzato tutto. Anche la ricetta veterinaria è già stata dematerializzata da tempo, nel senso che lì la ricetta cartacea esiste, però anche per questa ricetta per il farmacista è sufficiente avere i numeri caratteristici e si può consegnare il farmaco. E quindi ormai direi che nel giro di ancora 2 o 3 mesi poi noi abbiamo tutto dematerializzato. 100%.
Questo codice NR, il medico come me lo manda? Su WhatsApp, su SMS?
Lo mandarlo come vuole. Loro hanno dei software, i medici di base, per cui automaticamente lo possono caricare su WhatsApp o mandarlo per mail, criptato o non criptato, accompagnato da un codice che serve per aprire la ricetta. Questo dipende un po' dalle scelte loro, dal software che hanno. È considerato illegittimo che il medico mandi direttamente alla farmacia, perché si può configurare un reato di accaparramento o di manovre strane. In realtà il medico dovrebbe mandarlo al proprio cliente, al proprio assistito, col metodo che trova migliore. Adesso sta diffondendosi tantissimo quello che hanno tutti i medici di base, che è il software che va su WhatsApp, che adesso purtroppo forse con la privacy verrà cambiato, comunque per il momento funziona bene, e noi adesso riceviamo moltissimi clienti con la lista dei numeri, li tiriamo giù, li evidenziamo a video e poi possiamo consegnare i prodotti senza più stampare niente, semplicemente staccando i fustelli e mettendoli su questi moduli, su questi fogli.
Una mia curiosità, questa ricetta qua arriva in tutte le farmacie? O arriva, come fa? Dappertutto?
Sì, sì, può arrivare dappertutto, però è il paziente che ce l'ha in mano, che ha in mano i numeri. Noi non possiamo averli in mano, teoricamente. Poi purtroppo sappiamo che qualche accordo strano c'è, per cui qualche farmacia li riceve. Però la regola è che il paziente riceve i numeri, non la farmacia. Quindi poi il paziente va in farmacia. Adesso in tutta Italia. Okay. La ricetta è diventata nazionale. Poi ci sarà un'ulteriore evoluzione tra poco, per cui queste ricette verranno pubblicate in una sezione del fascicolo sanitario elettronico che caratterizza la vita di ciascun individuo, e saranno quasi sicuramente collocate in questo sito. Il paziente potrà venire in farmacia solo con la sua tessera sanitaria, darla al farmacista, e il farmacista stamperà le ricette, le ultime arrivate, le ricette del periodo. Questo non è ancora a punto, però ci stanno lavorando molto intensamente.
Possiamo cambiare? Giorgio, hai ancora qualche domanda sulla ricetta? Oppure posso chiedere io sul prodotto farmaco, che è una cosa che mi interessa personalmente, cioè la consegna gratuita dei farmaci a domicilio continua a essere fatta? E chi sono i destinatari della consegna gratuita? Mi interessa perché io sono nel volontariato.
Allora, ci sono diversissime forme, diverse attività. Direi che in questo caso Federfarma Varese, come al solito, è una delle più attive, delle più presenti, e non perché sono io il presidente da 30 anni, però insomma, io ci ho messo qualche cosa, va bene. Noi da un numero infinito di anni facciamo una consegna gratuita di farmaci nelle ore notturne, nei giorni festivi, a non importa chi, cioè a qualunque tipo di cliente. Basta che abbia una ricetta fatta nella giornata precedente, chiama un numero fisso che noi abbiamo sempre diffuso molto ampiamente, vengono dei vigilanti di una società di vigilanza notturna, ritirano le ricette a casa del paziente, vanno in farmacia, prendono i farmaci, pagano il ticket, tornano dal paziente, consegnano i farmaci, ritirano il ticket. E questo è esistito da sempre, ma direi non solo in provincia di Varese, ma quasi solo in provincia di Varese, perché in poche altre regioni o province questa attività è stata fatta. Negli ultimi anni invece, proprio per la diffusione della pandemia, è stato realizzato più di un accordo con i comuni, con le protezioni civili, con la Croce Rossa Italiana, per cui adesso a seconda delle ore, a seconda delle zone, a seconda delle regioni, c'è un servizio comunque di consegna gratuita, che in questo caso non è come quello nostro notturno che è indirizzato a tutta l'utenza in genere. In questo caso la maggior parte è destinata o ai malati di Covid che non possono uscire, che sono in quarantena, o comunque invalidi, anziani, soli, che non hanno la possibilità di farsi portare i prodotti da altre persone. In ogni comune hanno trovato situazioni, soluzioni diverse. Per esempio nel mio comune, Ponte Tresa, c'è il servizio fatto tramite la protezione civile. Quindi noi quando viene un cliente o chiama un cliente che ha bisogno di un prodotto, chiamiamo la protezione civile e glielo portano a casa. Quindi questo non è proprio uguale in tutta Italia, uguale in tutta la regione, possono esserci delle piccole differenze da un posto all'altro, da una località all'altra, però in tutti i casi la nostra associazione, la nostra segreteria è sempre disponibile per fornire i chiarimenti.
Zocchi, parliamo di campagna di vaccinazione anti-Covid, che è la nostra speranza, noi speriamo tutti in quello, e fra l'altro anche il nostro ministro Speranza è dalla parte nostra, è aperto alle farmacie e ne prevede il coinvolgimento. A che punto siamo con i vari protocolli, modalità?
Lui è aperto,
e poi soprattutto
vai tranquillo.
No, soprattutto le farmacie sono pronte oggi sul territorio?
Siamo nel campo della confusione totale, nel senso che può darsi che il ministro Speranza abbia diciamo consapevolmente, ma anche un po' ingenuamente, e anche con buona volontà di far del bene, abbia dichiarato che vengono coinvolte le farmacie. Questa cosa si è molto perfezionata con in Lombardia, già con un accordo che è in fase di realizzazione con la regione. Però già qualcun altro a livello di Stato, come Arcuri, ha già dichiarato no, momento, le farmacie calma, ne parliamo, vediamo, quindi c'è chi accelera e c'è chi frena. Allora, le farmacie adesso sarebbero coinvolte in una prima fase per i tamponi. Tamponi che però farli in farmacia, dentro la farmacia, sostanzialmente quasi nessun collega se la sente, perché comunque se ti capitasse un paziente positivo, devi chiudere la farmacia, chiamare disinfestazione, sterilizzazione, compagnia bella, e quindi un dramma abbastanza complicato. Le farmacie che credo stiano partendo per farlo, partiranno con delle strutture esterne, un gazebo, un camper, qualcosa di fuori dalla farmacia, dove si può farle vaccinare con la responsabilità del farmacista, o farlo da un'infermiera, comunque da un medico, quello che saranno le professioni convalidate, e farlo al di fuori della farmacia. Lo stesso dovrebbe essere utilizzato per il vaccino. Il vaccino, in questo accordo che sta un pochino nascendo, prevederebbe delle tappe obbligatorie per chi farà questo lavoro, quindi per l'infermiero, per il farmacista, per il medico, di seguire un protocollo molto stretto, tenere a disposizione quei 3 o 4 farmaci d'emergenza, somministrare il farmaco, fare aspettare la gente come si deve fare, un quarto d'ora, così. Che le farmacie siano già pronte in questo momento lo nego. Qualcuno di noi, tanto, un bel po' di noi, abbiamo fatto un corso del farmacista vaccinatore per imparare tutte queste cose. Adesso dovremo fare la parte pratica, abbiamo fatto finora la parte teorica, e quindi nel giro di qualche settimana credo che anche il farmacista potrebbe essere capace e anche essere coinvolto. Vi dico che per adesso, quando stanno vaccinando diciamo strati della popolazione, forse i ritmi sono abbastanza blandi, per cui non c'è un grandissimo problema. Però, se come sembra verranno coinvolti i ragazzi delle scuole medie, delle scuole medie superiori, allora credo che con il milione di individui di cui si parla non sarà sufficiente l'impianto che c'è adesso di somministrazione, ma sarà molto importante avere anche le farmacie. Io poi vorrei anche annunciarvi ufficialmente un'idea che fino all'altro ieri era solo mia, però visto che ieri si è unito anche il premier greco, cioè chi fa il vaccino? Se vogliamo che il vaccino sia efficace, deve farlo il 75-80% della popolazione, non possono farne il 5%. Anche da noi, quando parlano di 2 milioni, 3 milioni di dosi, stiamo parlando di 3 milioni di dosi che vengono fatte due volte a un individuo, quindi 1,5 milioni di individuo su 63 milioni. Quindi non siamo una percentuale nemmeno vagamente utile per una vaccinazione di massa. Quindi se vogliamo arrivare a una vaccinazione di massa, quindi un numero enorme, bisogna che il cittadino sia molto incentivato. Quindi io direi, chi è vaccinato diventa cittadino libero del mondo, può andare ovunque, viaggiare ovunque, andare in qualunque ristorante, comprare qualsiasi cosa in qualsiasi negozio, essere padrone di se stesso come prima. In questo caso io per primo corro domani mattina a vaccinarmi, mando tutti i miei familiari e amici, perché questa è la strada per uscire veramente dalla crisi, che creiamo milioni di cittadini abili a fare qualsiasi cosa, e quindi anche i vari DPCM potrebbero smettere di essere pubblicati con delle soluzioni assolutamente terribili ed ingiuste, come l'ultima classificazione della Lombardia, che non ha senso nemmeno a pensare alle cose peggiori. Quindi sa molto di vendetta questa Lombardia rossa, e non di correttezza. Quindi qui l'ho detto, poi qui lo nego, ma è così.
No, ma è vero, è vero. Infatti ci sono delle mosse che sono state fatte e si è in attesa di risposte.
Certo. Ci fermiamo un attimo, sentiamo la seconda canzone, dottor Zocchi, e poi riprendiamo, ok? Grazie. Okay.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, davanti agli occhi ancora il sole, dietro alle spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso, e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Stiamo intervistando il dottor Luigi Zocchi, vi ricordo, presidente provinciale e vicepresidente regionale di Federfarma. E parliamo della farmacia a servizio del cittadino. Vai Giorgio.
No, volevo anche dire, Zocchi, che bisognerebbe fare qualcosa anche con chi non fa la vaccinazione. perché è giusto che ci sia, diciamo, un certificato che possa valere dappertutto e per far sì che, però ci sono tante persone che non lo fanno e che mettono gli altri nella condizione, diciamo, di sofferenza. Quindi bisognerebbe,
sì,
fare, diciamo, qualcosa.
Che purtroppo ci sono anche questi cosiddetti negazionisti che incidono non poco. Però devo ricordarvi che tutte le vaccinazioni che hanno avuto il risultato di estirpare delle malattie, che è facile ricordare, la poliomielite, il vaiolo, la tubercolosi, che adesso in qualche modo si ripresentano nel mondo perché ci sono degli stati in cui sono rimaste attive, però per estirparle dal tessuto sociale italiano è stata necessaria, oltre che l'obbligatorietà, anche una campagna enorme di informazione. Non so se voi vi ricordate quando noi eravamo piccini, nelle scuole elementari venivano dati ai bambini dei bollini, dei francobolli, per la campagna per la vaccinazione antitubercolare, che quando ero io in terza elementare voleva dire che ogni famiglia riceveva, tramite il bambino che andava a scuola, una informativa pesante, perché poi il bambino aveva dovuto pagare pure magari 50 lire o 20 lire, che non era una somma da ridere all'epoca. Si poteva comprare un bel ghiacciolo, invece ti compravi il francobollo della tubercolosi. Quindi questi sono ricordi un po' al confine del ridicolo, però per far passare quelle vaccinazioni a livello 100%, 95%, sono serviti l'obbligatorietà, ma anche la pesante informazione e comunicazione. Adesso noi guardiamo la poliomielite, vediamo in giro ancora degli anziani, attualmente settantenni, 65enni, 75enni, che hanno avuto gli esiti della poliomielite, la gamba zoppicante, tutte queste cose. Adesso se parlate con i giovani di queste cose qui cadono dal pelo, cioè non è, per loro non esistono. Però 50-60 anni fa era la realtà, la tubercolosi, una cosa drammatica per chi ne aveva sofferto gli esiti gravi. Quindi dobbiamo guardare indietro per capire che invece di essere negazionisti forse bisogna essere più dei propositivi, delle persone che dicono magari questi DPCM come sono fatti, anche a me non piacciono, sono assurdi per tantissime cose, assurdissimi, però replichiamo proponendo delle cose differenti, meno traumatiche per la società, per l'economia, però senza intaccare l'impegno di fare una vaccinazione al massimo livello possibile. Voi sapete che anche la vaccinazione antinfluenzale ogni anno non è un flop, però è un parziale successo spesso, perché la fanno troppo poche persone. Quindi se le fanno il 60% non è sufficiente, bisogna portare almeno oltre il 75-80%, perché un virus non giri più, perché non trova più terreno fertile. Quindi l'impegno deve essere quello, non contrastare, non negare, ma cercare di lavorare positivamente, quindi proporre e non contrastare.
Volevo dire, a proposito di vaccinazione antinfluenzale, Federpharm ha assunto una posizione importante. Va avanti in questa posizione, cioè c'è che le cose cambino in qualche modo, che le dosi siano disponibili.
Abbiamo dato tutta la disponibilità, abbiamo avuto delle assicurazioni che sarebbero arrivate in farmacia a un certo numero di vaccini in Lombardia, minimo 300.000, poi per inspiegabili situazioni centrali di gare, che come voi sapete in Italia c'è un meccanismo degli appalti che è criminale, che uccide tutte le buone qualità e lascia vivere solo il basso prezzo, per questione di prezzo, di gare, di aste, così i vaccini anti-influenzali da vendere al pubblico volonteroso di vaccinarsi non sono mai arrivati. Quindi anche i migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di cittadini lombardi che, non rientrando nelle categorie protette, volevano comunque vaccinarsi, non hanno potuto farlo, perché di vaccini da distribuire al pubblico non ne sono mai arrivati. Eppure noi abbiamo fatto fare il corso dei vaccinatori a tutti i nostri colleghi, ci siamo organizzati, abbiamo cercato di fare il meglio, ma è mancata la materia prima. qualche nostro...
Io vorrei dire, ma magari non è mancata anche perché negli anni scorsi la vaccinazione anti-influenzale ha avuto un poco successo e quindi gli acquisti sono stati ridotti. No, questa è una mia idea, no. Non è dovuto
diciamo a quello. Che negli altri stati, diciamo quelli meno con le braghe calate davanti a questa imperativa necessità di spendere poco, le altre nazioni che ci stanno intorno, Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra, hanno comperato i vaccini sul libero mercato a un prezzo più o meno da libero mercato, quindi qualche 7, 8, 10 euro a vaccino, e ne hanno avuti in abbondanza. La Svizzera non so quante centinaia di migliaia di pezzi ha avuto da vendere anche da aziende italiane che le hanno distribuite ai loro dipendenti e così. Quindi i vaccini c'erano e ce n'erano abbastanza, però se tu fai una gara al massimo ribasso con prezzo massimo di 4 euro, il prezzo medio di mercato è 8 euro, nessuno verrà a darti i vaccini a te a 3,80 euro, perché non esiste. Quindi è inutile che ci nascondiamo dietro la paura delle denunce o non delle denunce. Ci sono dei mercati, soprattutto quello della salute, che non possono essere basati sul prezzo. L'ossigeno, che è andato a gara per tanti anni, è mancato per il Covid, soprattutto nella prima ondata in primavera, perché le aziende che hanno partecipato hanno fatto il loro business e lavorano per il loro affare. Adesso è tornato in farmacia, l'ossigeno non manca più, guarda caso, perché sono strutture più trasparenti, che funzionano. Adesso non devo dirlo io che sono il presidente, ma la farmacia funziona sempre.
Parliamo di saturimetro. Ho letto saturimetro, che
tasto Dolens
verrà dato agli over 75.
No, non verrà dato agli
over. Però certi comuni lo danno.
Sì, 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 quella è una cosa comunale. Noi come Federfarma Varese ne abbiamo comprati 1050 per darne circa 4 o 5 per ogni farmacia, per rispondere a un'iniziativa che è stata fatta a livello nazionale, da Federfarma Nazionale, in modo un po' diciamo impreciso, per cui era stato annunciato che tutte le farmacie italiane avrebbero ricevuto i pulsossimetri da distribuire al pubblico. In realtà il numero delle farmacie interessate erano poco più di 1000, 1200, quindi il 6% delle farmacie italiane circa, erano farmacie che avevano aderito a un progetto che era partito un anno prima. Quindi quando sono arrivati i pulsossimetri, erano queste le farmacie che le avrebbero avuti, che tra l'altro mi risulta che finora non ne hanno forse nemmeno ricevuti. E noi farmacisti della provincia di Varese non abbiamo ricevuto nessuno di questi pulsossimetri. Però abbiamo ricevuto l'avviso di molte persone che avevano sentito le comunicazioni radiofoniche e televisive, che venivano a chiedersi il pulsossimetro di cui avevano sentito la radio e la televisione. Per cui noi abbiamo deciso di comprarne 1050 noi di Federfarma, li abbiamo dati un po' per farmacia, per darle almeno alle persone più bisognose. È chiaro che con 5 pulsossimetri di una farmacia non può accontentare quasi nessuno. È un gesto, diciamo, un sasso nello stagno. Poi vedremo se possiamo replicare queste attività, che però siamo stati costretti a fare per mettere in condizione i nostri soci almeno di darne qualcuno, perché la pubblicità nazionale era che tutti ne davamo chissà quanti a tutti, che non era vero per niente, quindi ha creato solo malcontento e incomprensione tra noi e la popolazione.
Ho letto recentemente che i farmacisti saranno i primi a essere vaccinati presto.
Sì, sono partite le vaccinazioni.
Insieme a medici e dentisti.
Sono partite, le vaccinazioni sono partite. Sono state diffuse, diciamo, delle comunicazioni. Chi vuole farsi vaccinare dà la sua disponibilità e pian piano vengono contattati, vengono vaccinati.
Ecco, l'unica cosa che chiedo è questa, perché ho parlato col mio farmacista. L'ossigeno adesso, che in piena pandemia hanno avuto dei grossi problemi, a che punto siamo? È cambiato qualcosa anche nel dare altri tipi di ossigeno o altre metodiche?
No, diciamo che prima l'ossigeno gassoso, cioè quindi quello della bomboletta normale da 1000 litri o da 3300 litri, veniva dato da noi farmacisti. Però calcola che una bombola anche grande da 3300 litri, se lo fai funzionare a 5 litri al minuto, fai tu il conto, ti dura poche ore. Mentre con l'ossigeno liquido si possono dare delle bombole di un equivalente di 25.000 litri di ossigeno, che lo le puoi anche far funzionare per 8 ore al giorno a 5 litri e ti dura una settimana o 5-6 giorni. La struttura burocratica ha sempre fatto le gare su questo ossigeno, e quindi i vincitori di gare, trovandosi di fronte ad essere obbligati a fornire più ossigeno al prezzo di gara, non hanno accettato la maggior parte. Quindi c'è stato un momento in cui l'ossigeno non si trovava più disponibile. Adesso, questa seconda ondata, invece, la regione ha reso di nuovo disponibile anche l'ossigeno liquido in farmacia con la ricetta del medico di base, e quindi il problema in questo momento dovrebbe essere risolto, soprattutto per quello che riguarda le nostre zone, la Lombardia, la provincia di Varese, dovrebbe essere tutto a posto.
Dottor Luigi Zocchi, è finita già la trasmissione, qui continua a uscire fuori meno un minuto, meno zero minuti. Io vi ricordo che c'erano altre domande. Ci devi scusare, ma dobbiamo chiamarti ancora. Abbiamo anche altre domande, giusto Giorgio?
Sì, anche perché le novità si susseguono di giorno in giorno, sono tante da quanto ci dici e da quanto leggiamo.
Anche a noi interessa comunque comunicare, perché spesse volte la gente trova informazioni sbagliate dall'amico su internet, a mezzi di comunicazione impropriamente destinati ad altre cose, quindi si occupano impropriamente di noi, e quindi è meglio che ogni tanto noi possiamo parlarne. Il nostro giornalino è già un mezzo molto importante, che io anzi invito tutti i cittadini a chiederlo in tutte le farmacie, perché c'è in tutte le farmacie, ci mettiamo tanta passione a farlo, ci sono tantissime informazioni utili, quindi chiedetelo. Se non lo vedete in farmacia, chiedetelo. Tu a Vedano Lona chiedilo, fammi un favore.
Va bene, lo chiedo, infatti te lo dico.
C'è un motivo per cui te lo dico, però tu vai e chiedi.
No, ho già capito, lo chiedo.
Ne vuoi tre copie anche per
basta, ok. Ti possiamo salutare allora.
Anche io vi saluto tutti, grazie.
Grande presidente della Federfarma.
Ciao Zocchi, grazie. Grazie, molto chiaro.
A presto ragazzi, grazie di tutto. Ciao.